Nella puntata di Globo di oggi, Daniele Raineri con Eugenio Cao hanno spiegato bene che evoluzione del terrorismo dello Stato Islamico, del cosiddetto ISIS-K, sta dietro l'attentato del 22 marzo alla periferia di Mosca, al Crocus City Hall. A proposito, non vi sembra strano che in tempi di guerra anche culturale all'Occidente un luogo dell'attentato a Mosca venga chiamato come stessa a Las Vegas o alla periferia di Liverpool? Vabbè, lasciamo perdere. Dicevo, tutto molto interessante, anche un po' angosciante, come spesso a Globo. A me torna di mente qualcosa di più profondo, anche di più antico, no? Il racconto della Russia e il rapporto che ha con i suoi confini meridionali, i popoli e le culture che li abitano. È un fronte lunghissimo. I racconti, le tracce che abbiamo riguardano soprattutto il Caucaso, il Tagikistan, da cui proverrebbero gli attentatori del 22 marzo, e da un'altra parte, ai confini dell'Afghanistan, appunto lontano e diverso dalla Georgia, da altri territori caucasici. Ma risalire ai racconti, le tracce quindi storiche e letterarie di quelle narrazioni, di quei luoghi meridionali dove per tanto tempo si è combattuto, si è anche commerciato, ma si è manifestato l'espansionismo russo anche come guerra culturale e religiosa, cristiani contro musulmani, anche qui la rappresentazione di quei costumi selvaggi, inferiori, diciamo, però attenzione, anche seducenti, ecco. Tutto questo del rapporto con quei popoli ci aiuta forse a capire qualcosa di oggi, dei sentimenti, gli odi che si sono depositati. Proviamo, prendiamo un libro e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Il Caucaso dunque, anche se le frontiere meridionali della Russia sono molto più lunghe, comprendono anche l'Afghanistan, come ha raccontato Svetlana Alexievich in un libro memorabile di cui ho parlato nell'episodio 151 di Timbuktu. Ma il Caucaso è più vicino a Mosca, è teatro di guerre infinite, per più di metà dell'Ottocento, di un intero secolo si è combattuto ed è dunque molto raccontato. Alla fine il Caucaso è proprio il sud dei russi e come tutti i meridioni ha quei caratteri che seducono, no? La luce, il sole magari anche per illuminare la neve delle montagne, la vivacità degli uomini e delle ragazze soprattutto, una naturalezza, cioè proprio una vicinanza alla natura che poi si tramuta in qualcosa di diverso, no? In assenza di civiltà, dunque ferocia, inaffidabilità, quello che poi finisce per ispirare, accanto alla seduzione, forme di repulsione per qualcosa di selvaggio, di indomabile. Infatti hanno combattuto decenni per domare e conquistare, e non del tutto, quei popoli e quelle terre. A raccontarlo non sono solo gli storici, ma anche i grandi poeti, romanzieri russi, Pushkin, Lermontov, Tolstoi soprattutto. Tolstoi che scrisse da giovane pagine quasi entusiaste sull'avventura della guerra nel Caucaso, e poi da vecchio scrisse quel capolavoro Shazi Murat su un guerrigliero, così altalenanti vicende di un guerrigliero che resiste all'invasione, all'annessione russa. Scrisse Shazi Murat e non lo pubblicò perché sapeva che non gli avrebbero permesso di riconoscere l'umanità del nemico, la crudeltà dei suoi, dell'esercito zarista. Il libro uscì solo dopo la sua morte e comunque censurato. Ma di Shazi Murat parleremo, e di Tolstoi magari un'altra volta, perché le pagine che vorrei proporre di leggere, per vedere se con un libro si possono capire di più qualcosa l'eterno conflitto tra russi e caucasici, e per estensione possiamo dire tutto il meridione islamico e straniero per i russi, sono le pagine iniziali di un libro celebre di Mikhail Lermontov, Un eroe del nostro tempo o dei nostri tempi, secondo le traduzioni, quella che ho letto io, curata da Paolo Nori per Feltrina, lì riporta l'edizione Un eroe dei nostri tempi, quindi sì. Ed è la storia di un eroe, un antieroe per la verità, Grigori Aleksandrevich Pechorin, ritratto di una generazione, lo ha definito l'autore, la generazione è quella inquieta e soffocata dopo il fallimento in Russia nel 1825 della rivolta decabrista. Il libro esce appunto nel 1840, l'avventura per quella generazione senza futuro, dopo il fallimento, l'ennesimo fallimento politico, non dirò liberale, ma sicuramente progressista, no? Dei modi del 1825, il futuro stava lì, nel sud, tra le montagne, le valli, i ruscelli del Caucaso, dove quei giovani potevano provare insieme l'eccitazione della guerra e quella dell'esotismo, del contatto, dell'incontro con popoli differenti. Lermontov nel libro descrive il suo eroe in cinque capitoli, in cinque diversi racconti. Il primo si chiama Bela ed è appunto quello caucasico più di tutti, in cui c'è questo spirito, questo rapporto tra i russi e quei popoli, e quello anche dove appare in uno scenario l'eroe del nostro tempo, appunto. Pichorin appare in uno scenario perfettamente caucasico per la prima volta, cioè in una fortezza cecena. La voce che racconta è quella di un capitano da molti anni in guerra da quelle parti, quindi un po' come cinico, insomma, diventato cinico, ne ha viste tante, ne avrebbe da raccontare, poi nemmeno civico, ogni tanto si commuove pure lui nel racconto, ma esprime bene quel senso di stupore, ma alla fine di superiorità dei russi verso i caucasici, no? Li vedono come asiatici, diversi e lontani da loro. Questo ci fa capire quanto si considerasse diversa, se non proprio occidentale o europea, la Russia cristiana. Gli asiatici, così li chiama, sono delle bestie orrende, truffatori orrendi. Ai militari metà di loro non aspetta che il momento di piantare un coltello nella schiena, l'altra sembra almeno apparentemente obbedire, ma ruba e tradisce appena può. Almeno così li considerano, li vivono e li raccontano le voci, la voce del capitano qua e Lermontov naturalmente, che lo ha ispirato anche con la sua esperienza caucasica. Lui è un militare dunque che comincia a raccontare le storie di questo libro e di quel popolo, stupidissimo popolo, non sanno far niente, non gli si può dare nessuna educazione. E dunque per i russi l'alternativa è sterminarli o asservirli, assoggettarli. Espansionismo russo, zarista e russo si nutre anche di questi elementi religiosi o valoriali tipicamente coloniali, però devono ammettere che sono terre bellissime. La loro patria russa appare piatta, monotona, noiosa al confronto. Paesaggi come questi, la prima pagina del racconto: gran bel posto quella valle, da tutti i lati montagne inaccessibili, rupi rossastre coperte di edere verdi e coronate da macchie di platani, di rupi gialli coperti di bordi, e là alta la frangia dorata delle nevi, mentre in basso la ragva, liberandosi rumorosamente dalla nera gola piena di nebbia, si stende come un filo d'argento e luccica come un serpente per le sue squame. Più avanti nel cielo scuro cominciavano a brillare le stelle, e stranamente mi sembra che fossero molto più alte che da noi al nord, ossia in Russia. È veramente un panorama del genere, racconta lui. Non so se mi riuscì più di vederlo, più sotto di noi giaceva la valle del Koyashok, attraversata dalla ragva, da un altro ruscello, come due fili d'argento. Una nebbia azzurrastra scivolava su di essa, sfuggendo ai caldi raggi del mattino verso le gole vicine. A destra e a sinistra un pettine di monti, uno più alto dell'altro, si allungava e si incrociava coperto da nevi e da macchie. Poi da tutte quelle nevi ardevano di una lucentezza scarlatta così allegramente, così luminosamente, che ci si sarebbe fermati a vivere qui per sempre. Ecco la tentazione, la seduzione che è evidente. Ma il contrasto tra la bellezza della natura e la crudeltà, sì, più che altro la bassezza, l'inaffidabilità degli uomini sembra insanabile e assomiglia, guarda un po', a quello che nel corso dei secoli ha portato certi viaggiatori stranieri innamorati, entusiasti dell'Italia, ma non degli italiani, a definire l'Italia un paradiso abitato da diavoli. Ecco, queste pagine sul Caucaso sembrano simili e ci fanno capire un po' che in tutto il mondo c'è un meridione che appare così magnifico e spregevole, seducente e inaffidabile, no? E questo è proprio il meridione dei russi, un meridione asiatico, islamico. Il capitano, la voce di queste prime pagine, in questo racconto che si chiama Bela, dentro all'inizio di un eroe dei nostri tempi, dà voce a questi giudizi e pregiudizi. Per lui sono tutto un popolo di montanari, di briganti, tutti uguali, benché già nelle prime pagine ci sono georgiani, osseti, circassi, tartari, cabardini, shapsughi, ceceni ovviamente, poi ho smesso di contarli, ma insomma un mosaico che stordisce però chi invece aspirerebbe all'omogeneità, no? Con i propri valori di fronte a questi popoli selvaggi e infedeli. Alla fine c'è qualcosa di disgustato nello sguardo russo, un senso di superiorità coloniale, stavo per dire occidentale. Poi questi popoli certo eccitano, così attirano, seducono con questi canti, saltano, ballano, saltano sui cavalli o provano a rubarli, a rapire le ragazze, tutto affascina Peciorin, no? Lui Peciorin, il protagonista, quello che diventerà l'infelice eroe del nostro tempo, avvolto in una nebbia di noia e malinconia, qui nel Caucaso sembra felice, è il periodo più felice della mia vita, dice, anche perché si innamora della bella circassa, la rapisce, che si chiama Bela appunto, la rapisce aiutato dal fratello di lei, traditore per indole, ma anche come tutti quelli da quelle parti, no? Che si vende per qualcosa, in realtà perché è innamorato di un cavallo, ma proprio innamorato, un sentimento violentissimo, allora cede volentieri la sorella per poter a sua volta rubare e possedere quel cavallo, avviando tutta una storia di rancori, vendette, violente, appassionate, ecco ancora lo stereotipo meridionale e anche lo stereotipo di una tale inciviltà che nella gerarchia un cavallo vale più di una sorella. Poi Peciorin comincia a provare la noia e la malinconia che lo affliggeranno sempre, è un eroe dei nostri tempi e non di altri, e sogna di fuggire. Dove sogna di fuggire? Lui che odia gli asiatici, come li chiama, non in Europa. Partirò solo non in Europa, Dio mi scampi tutto, ma non l'Europa, per questo campione dello spirito russo, che poi è da qualche parte d'Europa che arrivano questi sentimenti che sembrerebbero corrompere un po' questa gioventù, il disincanto, no? Il disincanto, come tutte le mode, partito dagli strati alti della società, era calato in quelli più bassi, che lo portavano come un abito usato e che ora quelli che più di tutti effettivamente si annoiavano si sforzavano di nascondere la propria infelicità come un vizio. Il capitano non capì queste sottigliezze, scosse la testa e sorrise malizioso. Sono forse stati i francesi a portare di moda la noia? No, gli inglesi. Ah ecco, rispose, ecco da dove arriva il morbo. Lo zar Nicola I, che nel 1840 leggeva il romanzo appena uscito con disagio crescente e poi via via vera e propria rabbia, non pensava cose diverse dallo spirito di questo libro, e il povero Lermontov pagò con un po' tutti quelli che dicono la verità, specialmente in Russia, che poi la punizione qual era? Essere spediti di nuovo nel Caucaso, appunto, dove poi alla fine, poveretto, finirà pure ucciso in un duello, non aveva nemmeno 27 anni. Uno legge queste pagine e non può non pensare che la ferocia degli assassini e l'orrore di chi li ha torturati, mezzi ammazzati ancora prima del processo, vengono da lontano, da un deposito di sentimenti, di diffidenze, di odi veri e propri. Un libro, anzi un racconto in questo caso, come quello che apre Un eroe dei nostri tempi di Mikhail Lermontov, mi sembra che ce lo faccia capire bene, in un modo anche affascinante e in certi passi molto divertente. Ricordate che Timbuktu esce tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 e potete scrivermi timbuktu@ilpost.it.